redigio.it e la storia continua. Siamo in aprile, l'aprile milanese, e mo te lo racconto io. È primo d'aprile, è il pesce d'aprile, e tra le tante leggende nate intorno a questa burla, mi piace ricordare quella ideata nel 590 d.C. dalla regina Teodorinda, sposa prima di re Autari e poi del cognato Agilulfo. Il primo aprile di quell'anno, la grande Longobarda radunò d'urgenza nella reggia di Monza, per importanti comunicazioni, i suoi sculdaci, cioè ufficiali con funzioni di giustizia nelle suddivisioni minori del regno longobardo. Allora stabilita, la regina apparve nella sala del trono accompagnata da due cuochi che recavano su un grande vassoio uno stupendo luccio pescato nelle allora limpide acque dell'Ambro, indicando agli stupiti sudditi l'enorme pesce di quasi mezzo metro di lunghezza, la regina disse ridendo: «Il problema è questo. Sapete dirmi come cucinare al meglio questo splendido esemplare?» Ed allora il pesce d'aprile si rinnovò con le nuove burle, anno dopo anno. In tutto il regno longobardo arrivarono fino ai giorni nostri. Graziano Ballinari è un cultore delle tradizioni lombarde del Canton Ticino e nella sua Garabiolo, piccola località sopra Macagno, dove si gode una splendida vista del Lago Maggiore e delle isole Borromee, ha fondato il Museo Etnografico della Val Ventasca, nel cui interno ha ricostruita una antica osteria e tante altre curiosità, fra le quali un settore dedicato alla Gioconda leonardesca, che in Val Ventasca venne nascosta quando fu trafugata dal Louvre e ritratta in tante pose, secondo l'ispirazione dei pittori della valle. E durante la visita ai primi di aprile, mentre gustavamo cibi da lui appositamente preparati con antiche ricette raccolte sul posto, il Ballinari sosteneva che il connubio tra il pesce e il primo giorno d'aprile sia nato intorno al 1560, ai tempi di San Carlo Borromeo, quando ogni giorno di aprile i pescatori del Lago Maggiore si radunavano con le loro barche attorno all'Isola Bella in attesa della benedizione del futuro santo e, solo dopo averla ricevuta, davano inizio alla pesca primaverile. La benedizione di San Carlo doveva servire a infondere speranza nei pescatori e a indurre i pesci a lasciare il fondale del lago dove si rifugiavano durante l'inverno. Se col ritiro delle reti la pesca era stata abbondante, al ritorno a terra iniziavano i festeggiamenti con ricche mangiate e bevute che inevitabilmente finivano con scherzi che, anno dopo anno, consolidarono una tradizione arrivata fino ai giorni nostri. A Pasqua si mangia il cavret e l'insalatina con ticciapet. Capretto, cicorino e uova sode sono cibi tipicamente pasquali. È in aprile che quasi sempre si festeggia la Pasqua e a Milano, come troviamo scritto in una testimonianza del X secolo, lasciata dallo scrittore Beroldo, il clero metropolitano passava in processione dalla cattedrale invernale di Santa Maria a quella estiva di Santa Tecla, dove prima di entrare l'arcivescovo batteva tre volte le porte con la croce, cantando i salmi. Poi, prima di dare inizio alle solenni funzioni, dava il bacio della pace a tutti i componenti del capitolo, dicendo: «Christus Dominus resurrexit, ai quali rispondevano Deo gratias, alleluia. E nel giorno di Pasqua a Monza si regalano come augurio i pasqualit, che sono uova sode col guscio cotte al forno dopo averle posate su uno strato di pasta frolla dolce e tenute insieme da due strisce a crociera della stessa pasta. Ancora oggi si usano le pasquarole, cioè i regali che si scambiano i fidanzati durante il periodo pasquale. Le ragazze donano al loro innamorato un uovo avvolto in un fazzoletto, ricevendo in cambio un ramo di ulivo dorato, su cui sono attaccati oggettini graziosi e un piccolo cero, simbolo d'amore ardente. Il giorno dedicato all'angelo, i nostri nonni portavano i loro figlioli nella Basilica di Sant'Ambrogio a toccare la colonna di Arnolfo, arcivescovo di Milano, che porta in alto il serpente di bronzo con lo tenere lontano e il mare dei vermi. Pasqua, vegna, basa e vegna alta, la ven via con la sua frasca. E questo adagio lombardo, che ha l'equivalente toscano in Pasqua, voglia o non voglia, non fu mai senza foglia, annuncia il ritorno del bel tempo, che conferma un proverbio mantovano. Se a april an codega, ad maggia an as sega. Se in aprile i prati non cominciano a verdeggiare, a maggio non si falcia. Il mese in cui si preparano i campi è aprile, anche se april fa il fior e maggio al gallo onor. Aprile fa il fiore e maggio si prende l'onore, perché è appunto in maggio che la fioritura è completa. E il tempo come sarà? Ma bravo, chi lo sa? Questo simpatico gioco di parole denota l'incertezza con cui si affronta l'incognita del tempo. Sapere con esattezza cosa ci aspetta, bisogna consultare, come si faceva un tempo in tutta la Lombardia, una pianta di pesco. A seconda di quando e come avveniva la fioritura e se i suoi bei fiorellini color rosa tenue cadevano più o meno precocemente dai rami, si traevano auspici per i raccolti o per prevenire le malattie degli animali da stalla. I fiori di pesco sbocciano in marzo e aprile, e come marzo, anche aprile, ha le giornate instabili e la pioggia obbliga spesso a sospendere il lavoro nei campi. April, prilet, tu ci di un ruchette. Aprile, riletto, tutti i giorni una spruzzatina. Ma in questo periodo l'acqua è benefica. April, viene 30, ma se più è 31, el faria mal a nessun. Perché? Aver più se una quadra della sua stagione che è il cardor del re del faraone. Il volo radente delle rondini è pronostico di pioggia. E quando la rondena la vola bassa, la chiama l'acqua abbrassa. Le rondini non fanno mai il loro nido sotto quei tetti dove vi è disunione, come ben sa la sapienza di Nostalvecchi. In duna ca, dua ghe discordia, la rondena la faminga il nido. Se marzo non l'aiuta, april, nanca maggio, sempre nisse il fienil. Se in aprile i prati non cominciano a verdeggiare, a maggio non si faccia. Nei campi è tempo di compiere una vangatura uniforme per spargere il letame raccolto in precedenza nelle stalle del paese durante l'inverno e, se questo non viene fatto, la terra, per bocca della sapienza di Nostalvecchi, si lamenta. L'asm e il maestram, camminga minga ancaghi del tuo letam, ovvero, se non vuoi darmi il letame, interra almeno la parte fresca della mia erba e dello strame, in modo che da solo arricchisca il mio terreno rendendolo fertile. Perché? In april butta anche il manico del padil. In aprile germoglia anche il manico del padile. Freddo e tepore in questo mese si alternano. April freschin, tanto pan e poco vin. Aprile freddo, tanto frumento e poca uva. E questo è un avvertimento anche per le persone. Tave sminga il vestì finché il nespul le minga fiori. Anche se un proverbio mantovano recita: Quand el rosp il canta in della brugnola, d'invernan a Saint-Fera. Quando il rospo canta nello stagno, è primavera. E sempre nel mantovano assicurano che a semnar le succhie d'april le ven grosse come un baril. Aprile è il mese indicato per seminare le zucche, di cui si fa lungo largo uso nella cucina mantovana. E oltre ai famosi ravioli col ripieno di zucca, nei mesi primaverili vengono preparate le minestre con ortaggi o erbe selvatiche, colte nei prati, come la famosa minestra maridada, fatta con vari tipi di verdure che ben si sposano tra loro e cotte con carne di maiale. Oppure si cuoce riso e latte, il famoso riso e latte che è la bontà. Ricetta nel dimenticatoio per purtroppo lasciare spazio a cibi più sofisticati. Da secoli il riso è di casa in Lombardia, tanto che ormai fa parte della tradizione derivante dall'antico culto di Igea, la terra. Il lavoro iniziava con l'allagamento dei campi alla fine di aprile e le mondine eseguivano fino agli anni 70 del secolo scorso, in risaia, il trapianto delle piantine e la monda. L'invio di riso in occasione delle varie feste vale come augurio di prosperità ed è diffusissima la consuetudine di lanciare il riso sulle coppie appena sposate mentre escono di chiesa o dal municipio per augurare abbondanza e fecondità alla nuova famiglia. Al sol scalda e l'acqua bagna. Dio li fa e li accompagna. E a proposito di nozze, segnalo un fatto accaduto qualche anno fa in un ristorante di Sesto San Giovanni, cittadina alle porte di Milano. Doveva essere una giornata indimenticabile e per un certo verso lo fu. Dopo il fatidico sì, davanti alla sacerdote, il lancio del riso e le foto di rito. La folta comitiva era finita in un ristorante cittadino. A pranzo ultimato, dopo il tradizionale taglio della torta, uno dei testimoni di origine meridionale propose il taglio della cravatta dello sposo e la distribuzione dei suoi pezzetti agli invitati che avrebbero fatto un'offerta, in modo da raccogliere la somma supplementare per il viaggio di nozze. Il tai del terun, come da noi è chiamata tale usanza, che venne però contestata da un cognato della sposa, Brianzolo puro sangue. E tra i due nacque una discussione che, complice l'atmosfera riscaldata dai molti brindisi, fece sì che la comitiva si dividesse in due fazioni, pro e contro il taglio della cravatta. In pochi minuti si scatenò un putiferio con lancio di piatti, bottiglie, bicchieri, seggiole e quant'altro capitasse a tiro dei contendenti, tant'è che il proprietario, visto di semi distrutto il locale, chiamò i poliziotti che portarono a commissariato gli sposini e una trentina di invitati. Insomma, Una grande citazione perfettamente in tema con il detto che il grande Carlo Mario Maggi nel 1600 aveva già messo in una delle sue commedie. In tempo de sposa tripila anche la vacca. A San Giorgio, dalla volta al Tros, a San Giorgio, che è il 23 di aprile, è il momento in cui il traccio della vite comincia a crescere. Perciò vanno scelti i migliori ramoscelli portanti una o più gemme produttive per talea. A San Giorgio il bigat e il semet al colto. In questo periodo si fanno nascere i bacchi da seta che, essendo delicati, bisognava tenerli a caldo. Si racconta che le donne, per assicurarsi che i bacchi non morissero, li mettessero in bende e le posavano sul seno. Ecco alcune leggende legate a San Giorgio. E gli abitanti di Annone e Brianza sono chiamati Magna Peverascia, un'erba primaverile detta anche peverina, di cui sono ghiotte le galline, perché anni addietro legarono la fune al collo di un asino e lo issarono con la carrucola fin sulla cima del campanile della chiesa parrocchiale di San Giorgio per fargli mangiare un ciuffo di peverascia. Spuntato lassù, non si sa come. Il povero Ciuchino morì strozzato durante la salita e i suoi avventati impiccatori si meritarono per sempre l'appellativo di Magna Peverascia. E la stessa cosa, stando a un'altra leggenda, accade a Baggio, popoloso quartiere periferico di Maggio. E anche lì un contadino legò una corda al collo del suo asino e lo issò sul campanile della vecchia chiesa per fargli mangiare un ciuffo d'erba che spuntava tra i mattoni. E a differenza di quello di Annone Brianza, questo però si salvò. Fu portato in trionfo a bordo di un tram in centro a Milano e fatto sfilare sul sagrato del Duomo. A Castelletto di Branduzzo, in provincia di Pavia, come ci fa sapere Mario Merlo nelle sue Leggende Lombarde, accanto al castello rinascimentale c'è un terreno detto Campo dei Morti. E la leggenda vuole che in certe sere di fine aprile, allo scoccare della mezzanotte, in quel campo, appaia un bianco cavaliere avvolto in un alone di luce, che si mette a caracollare col suo destriero per poi scomparire quando suona l'ultimo rintocco della campana. Siccome nel salone del vicino castello vi è un affresco raffigurante San Giorgio che lotta col drago, la fantasia popolare lo ha abbinato al cavaliere fantasma. San Marc Alè, una bella gesa. E l'origine di questo detto milanese è antica quanto la chiesa stessa, che fu costruita nel 1290 e in seguito abbellita e arricchita con i regali dei vari visconti, che si susseguirono alla signoria di Milano. Ma uno di loro, Bernabò, per rifarsi delle spese sostenute dai predecessori, caricò di nuove tasse milanesi, i quali alla fine ebbero, sì, abbellita la loro chiesa, a un caro prezzo. Da ciò l'ironico detto: San Marc Alè, una bella gesa, e ancora oggi viene pronunciato dai vecchi meneghini quando si sentono proporre una cosa che sul principio sembra un affare, ma alla fine finisce col costare parecchio. Al 25 aprile, giorno di San Marco e anniversario della Liberazione, sono legati altri due proverbi che riguardano l'andamento stagionale. Se pieva a San Marc e a San Grigueux, l'uga la va tutta in cavrieux. Se piove a San Marco e a San Gregorio il 9 di maggio, l'uva va tutta in pampini, e il pampino è la foglia della vite. Anche il secondo proverbio, per potersi esprimere, ha bisogno di chiedere aiuto a un giorno di maggio, e dice infatti: tra San Marchette Cruzet un Invernet, cioè tra San Marco e 3 di maggio, giorno un tempo dedicato al ritrovamento della Santa Croce, aspettiamoci un ritorno al freddo, chiamato Invernin de San George. Il 29 aprile la chiesa ricorda il martire San Pietro da Verona, ucciso nel 1252 dai Paterini mentre attraversava la boscaglia di Farga presso Seveso. Fu colpito con una scura alla testa e poi finito col pugnale. Eletto per il martirio che subì a protettore contro l'emicrania, ogni anno, 29 aprile, i suoi devoti vanno alla chiesa milanese di Sant'Eustorgio a chiedere la grazia di essere preservati dal mal di testa per tutto l'anno. E per esserlo basta toccare con il capo l'arca, oppure sfregare col fazzoletto o altri indumenti, tipo capelli o foulard, il vetro dell'urna che custodisce la testa del santo. Perciò, se soffrite di emicrania, l'unico rimedio è andare il 29 aprile in Sant'Eustorgio, a picare la crapada. Provare per credere, come diceva. Redigio.it e la storia continua.